E 24 e andiamo a incominciare con il consueto ormai ritardo la trasmissione Miss Pavlicenko, osservatorio sulle destre, e abbiamo oggi in studio un ospite, come avevamo forse annunciato la scorsa trasmissione, per parlare principalmente di Grecia, Europa e neonazismi in giro, in linea con le trasmissioni che abbiamo fatto in precedenza. Abbiamo con noi Dimitri Deliolanes, autore di Alba Dorada, la Grecia nazista minaccia l'Europa. E siamo appunto qui per riprendere un po' il discorso che avevamo fatto precedentemente con in altre trasmissioni su Alba Dorada. Avevamo dato gli aggiornamenti dopo l'omicidio di alcuni militanti, dopo l'arresto alcuni militanti Alba Dorada, dopo l'arresto di alcuni parlamentari e membri del partito successivamente all'altro omicidio del militante di sinistra rapper Killa P. E torniamo oggi appunto a parlarne con un esperto direttamente in studio. Abbiamo già avuto collegamenti con lui e oggi abbiamo la possibilità di parlarne insieme direttamente qui.
Sì, beh, intanto buongiorno a Dimitri Deliolanes, grazie. Grazie per essere qui.
Grazie a voi per l'invito.
Io partirei, diciamo, facendo un po' il punto, visto che ci eravamo già sentiti in altre occasioni dai microfoni di Radio Onda Rossa per parlare della situazione greca. Nel senso, ci sono stati recentemente, partiamo da Alba Dorada, ci sono stati recentemente altri arresti di parlamentari del partito neonazista. Mi sembra che alla fine circa la metà, diciamo, del gruppo parlamentare sia attualmente o in galera o sotto inchiesta. E qual è un po', diciamo, lo stato dell'arte e come vanno, anche perché è un po' di tempo che in Italia non se ne parla, quei terribili sondaggi d'opinione che, malgrado le indagini su Alba Dorada, segnalavano un interesse, diciamo, popolare per quel partito.
Allora facciamo questo rapido aggiornamento. Sì, intanto attualmente i deputati di Alba Dorada sono in galera, sono sei, tra questi c'è il Führer indiscusso del partito, che è Nikolaos Michaloliakos, e questo ha provocato dei problemi organizzativi. Ne parlavamo anche l'altra volta, problemi organizzativi di mobilitazione di questo gruppo nazista, che però non hanno impedito la settimana scorsa un'azione violenta, un attacco squadristico al quartiere del Pireo, dove è stato ucciso Killa P, Pavlos Fissas, con un tentativo di assalto a un centro sociale, tentativo di strappare lo striscione che ricordava l'omicidio del giovane rapper, che poi alla fine si è risolto in assalto respinto, un po' di danni ai passanti, alla gente, agli abitanti del luogo, quindi grande, diciamo così, ribellione degli abitanti verso questa gente, e quindi, insomma, maggiore isolamento politico di queste squadracce. Ovviamente la polizia non si è vista, come sempre in queste circostanze. E torno, affronto il problema che dicevi te dei sondaggi. Il problema dei sondaggi, cominciamo col dire che i sondaggi in Grecia sono indicativi, perché le società spesso sono molto compiacenti con chi li ordina, per cui dicono quello che lui vuole sentire. La verità è che c'è una bilancia nei due bracci: c'è da una parte Nuova Democrazia, partito di centrodestra del premier Samaras, dall'altra parte c'è Alba Dorada. Man mano che cala Nuova Democrazia, è evidente che aumentano i consensi verso Alba Dorada. Adesso abbiamo, secondo i sondaggi, un calo sostanzioso di Nuova Democrazia, ma non corrisponde a un sostanziale aumento di Alba Dorada, che dovrebbe essere ferma attorno al 10%. Io ribadisco le mie perplessità rispetto ai sondaggi. I sondaggi greci storicamente non sono stati mai confermati poi dalle urne, quindi prevedo, insomma, che ci sarà le elezioni europee, ci sarà un'affermazione significativa di Alba Dorada, che però diciamo così, sul piano organizzativo e politico sembra sempre più disorientata, disarticolata, con problemi enormi al suo interno per la successione rispetto a Michaloliakos, la nuova strategia da tenere, eccetera eccetera. E quindi, insomma, un partito nazista forte come partito di protesta, di rabbia, ma molto più debole rispetto a come struttura organizzativa d'assalto verso la democrazia.
Ecco, a questo proposito, in Grecia le prossime scadenze elettorali non saranno solo quelle europee, ma credo anche quelle amministrative, più o sì. meno, credo che coincida poi la data, sì. in grosso modo. E rispetto a una polarizzazione molto forte come quella che tu descrivevi, da una parte Siriza, dall'altra Nuova Democrazia, secondo te è possibile che Alba Dorata in qualche modo sostenga, sposti i voti, ci sia una sorta di alleanza non dichiarata rispetto alla destra, visto che in fondo tu stesso avevi spiegato in precedenti occasioni come un pezzo dell'elettorato di Alba Dorata sia stato anche sottratto probabilmente al vecchio pozzo, diciamo, dei voti conservatori, certo. Cioè, rispetto a quella che è diventata
tuttora viene, c'è un travaso,
cioè rispetto a quello, diciamo, nel passaggio dalla fase più acuta della crisi politica a questa dinamica, diciamo, bipolare in cui Siriza ha preso il posto anche del PASOK, se vogliamo, diciamo, della vecchia sinistra istituzionale, come si potrebbero comportare gli elettori di Alba Dorata e lo stesso partito, diciamo, oggi così in difficoltà rispetto a questo scontro, diciamo, destra-sinistra?
Cioè, sì, in pratica quello che stai chiedendo è se è possibile che maturino candidature amministrative che mettano d'accordo Nuova Democrazia, il centrodestra, con l'estrema destra nazista. Questo è il pericolo, che in effetti è un argomento molto dibattuto. E ti dirò di più, c'è stato proprio in questi giorni un grandissimo scandalo che sta provocando un'accesa discussione all'interno delle stesse fila di Siriza, della sinistra, per la candidatura di un esponente che nel passato, anche nel recentissimo passato, ha espresso opinioni fortemente antisemite, aveva protestato contro l'arresto degli Alba Dorati. Insomma, è un personaggio proveniente dall'area socialista, che però ha più volte espresso opinioni di chiara marca d'estrema destra, e lui dovrebbe essere un candidato governatore di una regione della Grecia per conto della sinistra.
Possiamo dire come si chiama? Magari qualcuno dei nostri ascoltatori segue le vicende greche.
Non me lo ricordo, perché è un personaggio sì, si chiama Caripidis, mi sembra di ricordare, un personaggio comunque minore che è diventato famoso adesso perché è scoppiato questo scandalo. La questione è questa, che a sinistra c'è stato questo exploit che è durato poco più di un anno, con adesioni in massa di ex socialisti in particolare, ma anche altra gente che veniva dall'area più moderata, che ha aderito a Siriza, che però ovviamente questo ha comportato che venisse anche gente, insomma, dalle opinioni piuttosto strane e eterodosse. Quindi ecco, ho riportato questo esempio della sinistra per dire, certo, sicuramente io sono sicuro che avremo delle sgraditissime sorprese una volta che Nuova Democrazia presenterà i suoi candidati per il posto di sindaco o di governatore delle regioni greche. È probabile che ci siano sotterraneamente delle candidature non dichiaratamente, ma di fatto, che su cui concordano gli elettori di estrema destra e anche della destra moderata. Questo sicuramente sarebbe un'ottima via d'uscita per tutte e due le formazioni.
Ecco, di recente la rivista inglese Searchlight, che, diciamo, opera un monitoraggio a livello internazionale sulle vicende della destra radicale,
della quale tu sei un assiduo lettore.
No, ma diciamo che comunque segnaliamo anche agli ascoltatori della radio, perché comunque è uno strumento, certo, abbastanza interessante, oltre, certo, che per la realtà della Gran Bretagna, insomma, anche per quanto dice del resto d'Europa. Segnalava, veniamo, diciamo, al perché ne stiamo parlando, a un incontro che c'è stato recentemente a Londra tra Gabor Vona, una sorta di tour europeo di Gabor Vona, il leader di Jobbik, del partito, diciamo, dell'estrema destra ungherese, che avrebbe incontrato esponenti del British National Party, diciamo, si dice che questo incontro, questa visita, peraltro duramente contestata dagli antifascisti, ci sono state manifestazioni polemiche sulla stampa britannica, eccetera, serviva per lanciare una sorta di cartello elettorale, e della partita, oltre a il British National Party, Jobbik, potrebbero essere anche appunto i greci di Alba Dorata. Francamente non se ne trova conferma. C'è qualche notizia in questo senso? Cioè che magari cerchino di uscire dall'isolamento politico nazionale con un'operazione di questo tipo?
Sì, sicuramente i tentativi ci sono. C'è stato anche un incontro, mi sembra a fine gennaio, del leader del partito di estrema destra britannico, che ha visitato gli Alba Dorati ad Atene, e abbiamo avuto anche l'incontro, la conferenza che hanno tenuto qui a Roma nella sede di Casa Pound. Sicuramente Alba Dorata si sente isolata, sicuramente nel Parlamento europeo potrà proprio toccare con mano questo suo isolamento anche nel campo dell'estrema destra europea, e quindi sicuramente ci sono dei tentativi di superare questo isolamento, e quindi cercare di creare un gruppo magari senza la Le Pen, magari senza, diciamo così, l'estrema destra meno dichiaratamente nazista o fascista. Ti devo dire però questo, la stessa cosa che dissi all'epoca dell'incontro qui con Casa Pound: tutti questi tentativi si scontrano su un enorme equivoco e una grandissima bugia. C'è un fantasma in tutti questi incontri, sia con Jobbik, sia con i tedeschi, con i britannici e con gli italiani. C'è l'enorme fantasma del nazismo, del nazionalsocialismo di tipo hitleriano. Questo è il discorso. I gruppi disposti ad aderire su un programma di questo genere sono pochissimi e limitatissimi, numericamente inconsistenti. Se uno vuole invece uscire, fare una politica di estrema destra un pochettino di ampio raggio, tipo Le Pen, tipo in Italia alcuni aspetti della Lega Nord, eccetera eccetera, allora deve sicuramente lasciare dietro le spalle questo fantasma del nazismo, del nazionalsocialismo hitleriano, altrimenti non è possibile come si può sdoganare Alba Dorata e prende per buono quello che loro dicono di essere, dei nazionalisti greci eccetera, perché tutti sanno, è evidentissimo, basta fare googlare su internet e vedi per 30 anni di copertine con svastiche, ritratti di tutti i gerarchi nazisti e cose di questo genere, oppure una retorica antisemita eccetera. Per cui insomma, francamente io lo pongo come problema, che poi insomma stiamo parlando di gente anche che non sempre si muove in maniera razionale, per cui non escludo nulla, però insomma, francamente mi sembrerebbe politicamente un paradosso.
Beh, volevamo proprio chiederti qualcosa di attinente come ulteriore domanda. Quello che pensavamo, che ci domandavamo, come l'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale avesse toccato quelli che oggi sono militanti neonazisti, e avesse influito su una certa tendenza in Grecia di andare nella direzione che poi Alba Dorata incarna. Però mi sembra che già ha iniziato a darci una risposta su questo.
No, veramente è un argomento che tocco un po' nel mio libro, ed è interessante, perché la Grecia, come sappiamo, è uno dei paesi che in proporzione ha avuto uno dei più, insomma, maggiori sacrifici di sangue nella resistenza contro le potenze dell'asse. È un paese che si è liberato da solo dalle potenze dell'asse, non sono venuti né l'Armata Rossa né gli angloamericani, e quindi insomma, francamente, ecco, un partito nazista in un paese che ha combattuto così ferocemente contro il nazismo è un paradosso. È un paradosso che si spiega però col fatto che la Grecia è il paese con una grande resistenza, che però ha avuto anche, diciamo così, delle formazioni collaborazioniste non trascurabili, non indifferenti. C'erano in Grecia battaglioni, si chiamano battaglioni di sicurezza, di gente armata, vestita, nutrita dai nazisti per combattere i partigiani. Questi stessi battaglioni di collaborazionisti, queste bande di collaborazionisti purtroppo per la Grecia e purtroppo per la democrazia europea sono state sdoganate all'epoca della guerra civile nel combattere il comunismo, qualcosa su scala minore, perché qui non c'è stata la guerra civile, per fortuna, sia avvenuta anche in Italia con alcuni gruppi clandestini del fascismo, che sono stati utilizzati per combattere i comunisti, per cui alla fine purtroppo la resistenza ha vinto, perché ha liberato il paese da nazifascisti, e poi invece la resistenza ha perso perché i collaborazionisti sono stati legittimati nel nome dell'anticomunismo. Ecco questo è importante, perché questa è la memoria storica di Alba Dorata. Alba Dorata, quando parla del nazismo e quando parla della resistenza, si rivolge a un nucleo duro della destra greca che numericamente non è consistente, ma è potente, perché ha avuto fino al 1981 il monopolio del potere politico in una maniera o nell'altra, sia attraverso la democrazia parlamentare sia attraverso la dittatura dei colonnelli. Per cui il messaggio che loro lanciano a questo elettorato, a questo punto, questa parte della popolazione, è: guardate che noi siamo l'ultima difesa del vostro potere prima che venga la marea comunista con Syriza. Quindi messaggi da guerra fredda, messaggi da guerra civile, in maniera che, anche se loro sono isolati ideologicamente, perché molte dell'estrema destra ovviamente ha abbandonato per strada il nazismo e i deliri hitleriani, di fatto loro si propongono come un gruppo coerente, e questo bisogna dargliene atto, che sono coerenti, sono 30 anni che sono fedeli a queste idee, e quindi compatto ideologicamente, e quindi l'unico baluardo, diciamo così, contro l'avanzata comunista.
E andando avanti sul piano storico, pensavamo appunto anche ai rapporti che ha avuto con Ordine Nuovo Kostas Plevris.
Ho in mano la traduzione italiana del suo principale libro ideologico, l'antidemocratico, sì, edizione del Borghese, sì, del 70,
sì, diciamolo 70. Per gli ascoltatori, c'è stata una stagione in cui l'estrema destra italiana guardava ai colonnelli, no? I modelli erano quello che rimaneva.
Basta coi bordelli, vogliamo i colonnelli.
Quello che rimaneva, diciamo, delle dittature del Novecento, il Franco, Salazar, e poi la grande novità, diciamo, delle nuove dittature come quella dei colonnelli. C'è stata una stagione in cui i fascisti italiani andavano anche da Roma, partivano per andare a studiare in qualche modo, e la figura di Kostas Plevris era una delle grandi figure all'epoca, giovane, diciamo, oggi divenuto una sorta di ideologo, che in qualche modo lega quell'epoca a quella attuale, visto che ha una relazione, no?
Che però Kostas Plevris è un grande avversario politico di Alba Dorata, perché lui è rimasto all'altro partito di estrema destra, si chiama Laos, che non è riuscito ad entrare in Parlamento nelle elezioni del 1912. Anzi, ti dirò di più, Kostas Plevris è oramai l'ideologo di un partito estrema destra extraparlamentare. Suo figlio era candidato nelle liste di Nuova Democrazia, non è stato eletto, quindi abbiamo anche uno scontro all'interno della destra tra due gruppi di estrema destra e un partito di centrodestra che sta al governo. Plevris era, all'epoca, al tornare ai colonnelli, Plevris era l'uomo, il collaboratore del segretario generale del ministro, insomma, commissario politico del ministro dell'interno, Ladas, che è il suo compare d'anello, ed era quello incaricato di gestire i rapporti con l'estrema destra europea, ma in particolare italiana, perché l'Italia preoccupava molto i colonnelli per la vicinanza e per l'ospitalità che dava a tantissimi migliaia di studenti antifascisti, resistenti, democratici, eccetera eccetera. Plevris è uno che ha svolto un'azione molto molto importante nella strategia della tensione. Sappiamo che il 12 dicembre la strage di Piazza Fontana è avvenuta il giorno, lo ricorda Moro nel suo memoriale, quando era rapito dalle Brigate Rosse, il giorno dell'espulsione della Grecia dal Consiglio d'Europa, che è la più grossa sconfitta diplomatica che ha subito il regime dei colonnelli, e sappiamo che non è stata scelta a caso quella data per l'esplosione. Sappiamo, Aldo Giannulli ne ha parlato parecchie volte, che c'è una mano greca nel complotto, nella preparazione della strage, e sappiamo anche, c'è un bellissimo film, Vogliamo i colonnelli, in cui c'è il colonnello Automaticos che sostiene, sappiamo che c'è una collaborazione attiva anche nel tentativo di golpe di Borghese. Quindi insomma sappiamo che i colonnelli hanno cercato di destabilizzare l'Italia attraverso un loro agente che aveva ottimi rapporti con Ordine Nuovo, ma anche con la parte di Ordine Nuovo che stava dentro il MIS. Quindi insomma i suoi rapporti si estendevano anche nella destra parlamentare, e che si chiamava Kostas Plevris. Ti dico una cosa divertente: io ho cercato di parlare con Plevris per tutti gli anni 90, lui era sempre disponibile al telefono, poi quando si trattava di darci un appuntamento c'erano sempre dei problemi, e quindi dopo, alla fine, dopo 10 anni di tentativi non ci ho rinunciato. E però ho scoperto che 4 anni fa finalmente Plevris ha deciso di sciogliere il silenzio di che cosa aveva fatto all'epoca dei colonnelli, perché giravano tantissime voci anche all'interno dell'estrema, specialmente all'interno dell'estrema destra. Nel mio libro Salvadorata ne parlo esplicitamente, e quindi finalmente ha scritto un voluminosissimo libro con la sua versione della sua collaborazione con i colonnelli, con enormi cioè la parte italiana è completamente rimossa. Lui ogni tanto andava in ufficio, lui era collaboratore di questo colonnello al Ministero degli Interni, lui si descrive come un uomo potentissimo perché aveva rapporti con i servizi segreti, con i servizi di sicurezza, e poi però ogni tanto passavano al suo ufficio delle persone sconosciute che andavano lì e gli dicevano l'ho incontrato per la prima volta, Pino Rauti, sì, è venuto, l'ho conosciuto, eccetera. Quindi non è mai venuto in Italia, mentre sappiamo perfettamente che è venuto parecchie volte, e quindi c'è un'enorme rimozione su questa cosa. Quindi è divertente seguire questo suo percorso, diciamo così, e anche dalle cose che sono più interessanti, le cose che non dice dalle cose che dice.
Ecco, in questo senso anche nel tuo libro ricordiamo Alba Dorata, uscito per Fandango, abbiamo un studio a Radio Onda Rossa Dimitri Deliolanes per parlarne. Dicevamo, nel tuo libro tu parli anche del debutto, diciamo, in politica del Führer di Alba Dorata, Mikhail Oliakos, più o meno diciamo sulla scorta proprio dell'eredità data all'elemento generazionale, insomma è semplicemente più giovane Mikhail Oliakos, proprio dell'esperienza dei colonnelli.
Sì. Possiamo,
perché forse questo è anche interessante, perché è l'altro ceppo, credo, rispetto a quello più propriamente ispirato al nazionalsocialismo.
Hai perfettamente ragione, infatti, che adesso Alba Dorata sta cercando di coniugare e di diventare un po' l'espressione di tutta l'estrema destra in tutte le sue accezioni, quindi anche dai monarchici, la destra religiosa, i vecchi calendaristi che sono degli scismatici della Chiesa ortodossa perché sono rimasti al vecchio calendario, insomma tutto quello che c'è di reazionario, di oscurantista, di riuscire a raggrupparlo all'interno di Alba Dorata. Sì, la verità è che Mikhail Oliakos, noi sappiamo che diventa un personaggio pubblico nel momento del suo arresto, tra virgolette, in verità era un fermo per farlo riprendere dalle telecamere delle televisioni straniere durante una manifestazione di protesta, anche queste molte virgolette, inscenata dai colonnelli fuori dall'ambasciata britannica dopo l'invasione turca a Cipro nel 25 luglio del 1974. Mikhail Oliakos con altri giovani neofascisti, tutti del movimento 4 agosto, il movimento storico di Kostas Plevris, furono mobilitati, furono portati fuori dall'ambasciata britannica, e quindi protestarono, lanciarono pure qualche sasso contro le finestre per l'inerzia della Gran Bretagna di fronte all'invasione turca. Tutti, bisogna dire, in effetti hai fatto un rilievo molto esatto, cioè che l'estrema destra greca del dopo Colonnelli nasce, direi quasi tutta, da questo ceppo del movimento 4 agosto di Plevris. Non c'è, penso, il personaggio importante o gruppo che non abbia militato in quel periodo al movimento di Plevris, anche perché era l'unico movimento politico legale sotto il regime dei Colonnelli.
E per ricollegarci al tema elezioni europee, appunto, abbiamo letto tempo fa un articolo scritto proprio da te sul Manifesto che parlava della strategia della tensione riguardo l'uccisione dei due militanti neonazisti.
In cui c'è una leggera divergenza di valutazione tra me e Guido Calderon.
Beh, non so se volevi spiegare.
Adesso hai la possibilità di sentire tutte e due le versioni.
Ok. Beh, vabbè, magari intanto sentiamo la tua. Facciamo così.
Allora, io ho scritto un pezzo perché fin dal primo momento in cui sono stati uccisi questi due militanti di Albalate il 1 novembre 2013, io ho espresso forti perplessità sulla matrice, diciamo così, di sinistra, di terrorismo di sinistra di questa azione. Vi do un'informazione: sulla stampa greca in questi giorni sono comparsi reportage in cui fonti di polizia hanno detto ai giornalisti che seguendo le conversazioni telefoniche per altri motivi, di tre delinquenti comuni, due albanesi e un greco, con loro grande sorpresa i poliziotti le hanno sentiti parlare di questa uccisione e quindi si sono fatti l'idea che probabilmente siano gli esecutori o comunque persone fortemente implicate in questa operazione, che è esattamente quello che scrissi nel famoso articolo, perché sottolineavo una grandissima contraddizione. Chi ha visto il video, ne abbiamo già parlato in questi microfoni, in questa stessa radio, chi ha visto il video dell'esecuzione, vi invito ad andarlo a vedere su YouTube, vede un killer estremamente preciso ed estremamente professionale, ben addestrato. Insomma, non è un personaggio caso, non è uno che ha preso una pistola e si mette a sparare, no, è un killer professionista. E poi invece l'estrema povertà politica del, come si dice, di un documento di rivendicazione di ben 18 pagine di stupidaggine, di luoghi comuni. Allora, ecco, io conoscendo un po' il mio paese, conoscendo il fatto che se oggi uno scatena un'offensiva terroristica, è ovvio che non la scatena contro il governo di Antonis Samaras, il quale sta morendo, si regge su una maggioranza di 151 deputati su 300, per cui è un governo con data di scadenza molto molto ravvicinata, ma sta scatenando un'offensiva di destabilizzazione contro il nuovo governo che sorgerà dopo le elezioni, che sarà probabilmente quello, anzi con molta probabilità, quello guidato dal leader della sinistra, dell'Alexis Tsipras. Quindi parlavo di una possibilità che ci siano forze oscure che fanno questo gioco di destabilizzazione.
Ecco, io chiederei un'ultima cosa a Dimitri De Liolanes.
Non vuoi esprimere le tue perplessità rispetto a questa ipotesi?
No, lasciamo agli ascoltatori, diciamo, un ragionamento, visto che ne abbiamo parlato, più che altro ne abbiamo parlato lungamente anche in altre trasmissioni. Ci interessava tornare con te, visto che appunto hai scritto questa cosa in italiano, e non è, mentre in Grecia credo che ci sia dibattito sul tema, in Italia insomma ce n'è stato ben poco. E la cosa che ti volevo chiedere riguarda invece un po' il clima generale, perché noi abbiamo iniziato a sentir parlare di Alba Dorata prima in termini violenti, di aggressioni, di minacce, eccetera, eccetera, e poi ovviamente la minaccia si è tradotta anche in una terribile rappresentanza parlamentare, molto legato ovviamente al tema della crisi, come uno dei volti, diciamo, che la crisi ha assunto in Grecia, e poi legata al fenomeno, diciamo, dell'immigrazione, cioè come facendo degli immigrati, non è una novità, insomma, noi veniamo da un ventennio di cui si è parlato praticamente solo di questo in Italia, sicurezza e immigrazione, facendo degli immigrati il capro espiatorio, in qualche modo cercando di fare degli immigrati il capro espiatorio di questa sensazione di malessere, del disagio, dell'impoverimento progressivo del popolo greco. E da questo punto di vista, qual è la situazione oggi? Nel senso che ci è sembrato di cogliere, in parte lo hai detto anche tu in altre occasioni, che in qualche modo Nuova Democrazia abbia cercato di recuperare in termini, si direbbe, istituzionali quelle spinte xenofobe, ma non sappiamo esattamente qual è il clima e come, per esempio, questo elemento gioca in quelli che sono a tutti gli effetti i prossimi mesi di campagna elettorale, insomma.
Per la verità, l'argomento immigrati è stato un po' messo da parte nel dibattito politico, perché si è capito che era difficile uscire, diciamo così, dalla contrapposizione frontale tra Syriza, la sinistra, che dice diamo il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati, diamogli la possibilità di andare dove loro vogliono andare, cioè che nel nord Europa, e invece il governo che vuole applicare una politica di forti respingimenti del flusso che oramai non passa più attraverso il territorio dei confini terrestri tra la Grecia e la Turchia, perché come sapete è stato costruito un'enorme palizzata che non fa passare nessuno, ma sono attraverso sbarchi invece nelle isole dell'Egeo. Quello che invece sta succedendo è che ha forse motivi di interesse anche per la politica italiana, è questo crollo del sistema politico. I due partiti che hanno governato per una quarantina d'anni, quindi Nuova Democrazia e Socialisti del PASOK, che sono in fortissima crisi, crisi di legittimazione, e che stanno nel loro crollo lasciano invece un nuovo scenario in cui probabilmente dopo le elezioni avremo un governo imperniato su un partito della sinistra radicale che è Syriza, e primo partito di opposizione un partito di chiara estrazione nazista come Alba Dorata. Questo dovrebbe essere lo scenario del nuovo Parlamento, con il PASOK, i socialisti del PASOK probabilmente non riescono a entrare in Parlamento, e Nuova Democrazia che sarà sicuramente un partito molto molto ridotto rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni. Quindi questa, diciamo così, estremizzazione, perché no, spingere verso gli estremi l'elettorato è interessante anche per l'Italia, che sta vivendo anche lei, anche se c'è chi di solito si cerca di nasconderlo, una forte crisi del suo sistema politico, diciamo, una crisi che finora ha avuto il nome di Beppe Grillo. Si cerca in questo modo di reagire con leggi elettorali, cose di questo genere, che poi concretamente potrebbero rischiare di creare una polarizzazione anche in Italia di questo genere. Potrebbe non essere non c'è una sinistra radicale nel Parlamento italiano, però c'è una, appunto, oltre a Beppe Grillo c'è anche un grande fantasma che si chiama astensione. Si parla, che ne so, di un sistema elettorale a due turni, che è il regalo che si fa agli astensionisti. L'altro giorno alla Stampa Estera c'era un professore di cui manco mi ricordo il nome, che sembra che sia il consigliere in questioni elettorali di Renzi, e francamente ho ascoltato 5 minuti e me ne sono andato, perché un professore che ti dice che il sistema elettorale deve garantire la governabilità, mentre invece la Costituzione dice che il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza e la governabilità, è un problema delle forze politiche, insomma, francamente, ecco, perde gran parte del suo prestigio, della sua credibilità. Ecco, quindi ho fatto questa più rapida incursione nella politica interna italiana per dire che la crisi sta distruggendo i sistemi politici, di sicuramente quello greco, in forte crisi quello italiano e chissà di quale altro paese. Da questa crisi dei sistemi politici ci possono essere minacce alla democrazia. Alba Dorata è una di queste. Io non so se il movimento di Beppe Grillo, non ho motivi per dirlo, se possa essere una minaccia alla democrazia, però sicuramente, ecco, è un argomento da tenere presente sul fatto che la crisi economica non è una solo una crisi economica sociale, ma anche conseguenze dirette sul piano politico.
E per andare a chiudere, ultima domanda, se non escono altre, tornando al tema elezioni europee, visto che stiamo occupando di elezioni varie, come vedi tu l'ingresso di Alba Dorata in questo contesto, cioè partendo da appunto un'esperienza che, come dicevamo prima, un partito neonazista su fondamenti vecchio stile hitleriani, va appunto a fare incontri, diciamo prima, con altri partiti, anche magari in vista delle elezioni europee. Come vedi questa novità sul panorama europeo? Avevamo accennato prima, appunto, la Lega sempre candidata alle elezioni europee, però è un certo tipo di esperimento. Invece Alba Dorata va appunto completamente differente, rifacendosi a cose più vetero, se vogliamo chiamarle così,
più raccapriccianti.
Sì,
anche
decisamente.
Partiamo dal presupposto che queste elezioni europee avranno, come tutti dicono, ci sarà un grosso exploit di movimenti di estrema destra e anche di movimenti anti-europei ed euroscettici. Questo secondo me sarà una punizione meritata da parte dell'Europa, vista la pessima maniera in cui ha gestito la crisi politica. Dopodiché, ecco, Alba Dorata, io ripeto, sta facendo di tutto per trasformarsi, per presentarsi in maniera diversa. Io ho seguito appunto il dibattito a Casa Pound e ho visto che hanno voluto mostrare il loro volto, diciamo quello virgolette nazionalista, patriottico, difendiamo il paese contro la finanza internazionale, eccetera eccetera, però voglio dire, bisogna fare dei grandi sforzi per rimanere accontentarsi di queste immagini che loro proiettano, ecco. Quindi francamente non lo so, non, io penso che il problema sarà la presenza, anche in maniera, se vogliamo, isolata, che non facciano gruppo con nessuno, la presenza di questo gruppo numeroso, presumiamo, di deputati nazisti dentro il Parlamento europeo. Per la prima volta a livello europeo sentiremo le stesse cose che abbiamo sentito nell'anno passato nel Parlamento greco, cioè Heil Hitler, gli esseri inferiori, riferendosi agli immigrati, i banchieri ebrei e cose di questo genere, o la balla dell'Olocausto. E quindi, ecco, forse sarà avrà una possibilità le forze politiche europee di toccare con mano, no, il livello di minaccia che costituisce questo partito e il grado di crisi che ha provocato nelle democrazie dei paesi mediterranei, di alcuni paesi mediterranei, la crisi economica. Quindi sì, una presenza sgradevole era capricciante, che però forse potrà avere gli effetti, uno shock benefico alle forze democratiche per prendere sul serio la minaccia nazista contro l'Europa, come si intitola anche il mio libro.
Allora, augurandoci che l'analisi, la speranza, diciamo, di Dimitri De Liolanes vada a buon fine, che effettivamente, diciamo, da questa montare del peggio in qualche modo possa svilupparsi anche una reazione democratica, antifascista, progressista, e diciamo che le società si risveglino di fronte a quello che è successo negli ultimi anni. E concludiamo la trasmissione odierna di Miss Paulicenko. Ricordiamo ancora e ringraziamo ancora Dimitri Deliolanes, il suo libro Alba Dorata è uscito per Fandango e speriamo ovviamente di averlo nuovamente in radio, o perlomeno diciamo di sentire la sua voce per parlare di Grecia e di altre cose, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie ancora a Dimitri Deliolanes, un saluto a tutti gli ascoltatori e ci vediamo presto. Yeah.